Apriamo la parola di Dio in Naum al capitolo 1. Naum si trova dopo Michea. Leggiamo il versetto 7. Il Signore è buono, è un rifugio nel giorno dell'angoscia e conosce quelli che confidano in Lui. Amen. Grazie. Preghiamo. Padre Dio Onnipotente, Dio glorioso, vogliamo ringraziarti per la tua parola e per come attraverso di essa ti riveli a noi, Signore. Ti preghiamo davvero di parlare ai nostri cuori, di mostrarci il tuo volto. E, Signore, glorifica la tua parola, esaltala, e che davvero possa tu confortare i nostri cuori. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Ebbene, Naum, un profeta un po', diciamo, particolare, più che altro la sua profezia, perché è una profezia rivolta esclusivamente a una nazione pagana, mentre tanti altri profeti diciamo, predicavano più al popolo, anche se predicavano anche verso le altre nazioni. Naum si dedica esclusivamente a una predicazione rivolta a una nazione. E vogliamo proprio soffermarci su questo versetto 7, dove il primo aspetto che il Signore ci fa, diciamo, esalta, è la sua bontà. E voglio che questa mattina ci ponessimo una domanda. La bontà di Dio è veramente quello che noi pensiamo che sia? Perché nella parola di Dio e in questo libro di Naum, leggiamo molto dei giudizi di Dio, della sua ira, della sua giustizia, del suo furore. Eppure questi aspetti che apparentemente, diciamo, ci possono sembrare duri, ma se Dio è buono e queste caratteristiche lo descrivono, allora dobbiamo considerare buoni anche questi aspetti. Dio è uno e non può essere scomposto in vari punti. Non è un po' collera e un po' misericordia, non è più giudizio e meno compassione. Ogni caratteristica di Dio è parte della sua bontà e possiamo confidare in tutte le sue caratteristiche. Se Dio fosse solo onnipotente, sarebbe un po' come il dio greco Zeus, che lanciava saette per ogni suo capriccio quando gli pareva. Quindi un Dio onnipotente deve essere invece anche un Dio pienamente misericordioso. Quindi, parlando di Dio, possiamo affermare che la sua giustizia è buona, che la sua ira è buona, che il suo amore è buono, che la sua santità è buona, le sue compassioni sono buone e che il suo perdono è buono. Non a caso, infatti, il salmista dirà quanto segue: poiché la tua bontà vale più della vita, le mie labbra ti loderanno. E questo è davvero prezioso, perché la bontà di Dio ha un valore inestimabile. Addirittura il salmista pone questa caratteristica di Dio, questo aspetto che è la bontà di Dio, come più prezioso della sua stessa vita. Infatti pensiamo a una vita nella quale, diciamo, manca la correzione di Dio o manca il suo amore, la sua santità, la sua fedeltà. Senza questo saremmo davvero persi. Eppure Dio invece, nella sua meravigliosità, è un Dio buono. E la bontà di Dio ci accompagna un po' in tutta quella che è la scrittura. Pensiamo dalla Genesi, dove nel primo capitolo leggiamo come Dio fece ogni cosa buona e alla fine troviamo tutto era molto buono. Pensiamo a quando Adamo ed Eva peccarono, andarono quindi contro il Signore. E il Signore cosa fece? Fece un sacrificio, li vestì. E poi annunciò una cosa molto importante, la salvezza, annunciò la venuta del Messia nella sua bontà. E poi un aspetto importante, che Dio non permise che prendessero dal frutto dell'albero della vita affinché non vivessero poi una vita separati da Dio per sempre, per l'eternità, nella sofferenza più totale. E pensiamo a come la bontà di Dio guidò ad esempio Israele dall'Egitto fino alla terra promessa, nonostante i suoi mormorii e i suoi peccati. Quindi vorrei anche unirmi a quello che il salmista disse: la tua bontà è senza fine. Sapete, Naum ha un significato che forse possiamo, diciamo, non vederlo in questo suo oracolo, in questo oracolo che lui annuncia, in questa profezia. Eppure in realtà troviamo tanto del significato di questo nome. Naum significa conforto, consolazione. È l'abbreviazione di Neemia, che significa Yahweh consola, Yahweh conforta. E in questo libro possiamo notare come troviamo due aspetti: l'ira di Dio, il giudizio di Dio verso i suoi nemici, e l'amore di Dio, la compassione di Dio, la grazia di Dio e la bontà di Dio verso Israele. Sapete, Naum scrisse all'epoca del re Manasse. Ci troviamo un secolo dopo la grande predicazione di Giona. Naum infatti predica contro l'Assiria. La sua predicazione è proprio una predicazione di giudizio verso i Niniviti, l'Assiria. E mentre noi ci ricordiamo come un secolo prima andò anche Giona a predicare con un messaggio ben preciso, ed era questo: 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Un messaggio che venne accolto dagli Niniviti, che si pentirono e si umiliarono davanti a Dio, gustando così il perdono e la salvezza di Dio, come infatti possiamo leggere nel libro di Giona, al capitolo 4, versetto 2, dice così. Capitolo 4, versetto 2. Allora pregò e disse Giona: o Signore, non era forse questo che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis. Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà, e che ti penti del male minacciato. Qui ci ricordiamo che la bontà di Dio verso i Niniviti era presente. Dio aveva mostrato così grande bontà perdonando i loro peccati, loro che si erano pentiti. Però purtroppo, in questi 100 anni, dalla predicazione di Giona fino a Naum, i Niniviti, quindi gli Assiri, continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Si dedicarono all'idolatria, alla menzogna, a confidare in loro stessi, così che Dio mandò questo profeta. Un profeta che predicò un messaggio di giudizio. Un messaggio che annuncia già la distruzione di Ninive. E purtroppo però non fu accolto dai Niniviti. Infatti nel 612 avanti Cristo purtroppo Ninive fu distrutta dai babilonesi e ci fu un'inondazione, che fu quella del fiume Tigri, che distrusse ogni cosa. Dio aveva avuto pazienza verso questi Niniviti per ben 100 anni, perché desiderava che si pentissero, come era successo 100 anni prima con la predicazione di Giona. Ma Dio, sapete, Dio è un Dio buono nel perdonare, ma anche un Dio buono nel giudicare. E noi questa mattina infatti vogliamo proprio ricordiamo quello che Dio è e ha fatto per noi. Dio è sempre buono. E un aspetto importante è che non sono le circostanze che definiscono Dio. Cioè, mi spiego meglio, Dio è buono e questo è un dato di fatto. La bontà di Dio non è definita se ci dà o non ci dà qualcosa, se fa qualcosa o non fa. Dio è buono, punto e basta. E lui, come abbiamo detto, dobbiamo fidarci di quello che lui è, di ogni sua caratteristica, di quando ci corregge, di quando giudica, di quando invece mostra amore, perché tutto, ogni suo aspetto è buono. E un aspetto infatti che vogliamo ricordare insieme questa mattina è il perdono, in quanto è una grande dimostrazione della sua bontà. Infatti proprio il motivo del perdono è la bontà di Dio. E lo leggiamo in Numeri al capitolo 14 al versetto 19. Sappiamo che Israele pecca continuamente davanti al Signore, ma le parole Numeri 14-19, fa questa preghiera Mosè e dice: perdona, ti prego, l'iniquità di questo popolo secondo la grandezza della tua bontà, come hai perdonato questo popolo dall'Egitto fin qui. Pensate la grandezza e la bontà di Dio che ci dà, ci concede questo perdono costante, questa sua pazienza costante dimostrata da questa sua bontà senza fine. Purtroppo non fu così invece per gli abitanti di Ninive. La prima certezza che Dio dà in questo libro che abbiamo letto al versetto 7 è che Dio è buono, ma Dio dà un'altra certezza, che è un rifugio nel giorno dell'angoscia. Sapete, in questo giudizio che il profeta Naum, dichiara, questo giudizio da parte del Signore, sarebbe stato un giorno di angoscia, un giorno in cui i niniviti saranno distrutti. Eppure per loro non c'è un rifugio. Per loro non c'è un rifugio perché proprio la scrittura ce lo spiega, proprio la stessa profezia. Infatti al capitolo 3 leggiamo così al versetto 8: sei forse migliore di Noammon, che stava seduta tra i fiumi, circondata dalle acque, che aveva il mare per baluardo, il mare per mura? L'Etiopia e l'Egitto erano la sua forza, che non aveva limiti. Putti e libici erano i suoi alleati, eppure anch'essa è stata deportata e andata in esilio. Pensate, per la profezia aveva un senso questa profezia, perché i niniviti ben sapevano cosa era successo a questa città, Noammon, la Tebe antica. Era proprio a Surbanipalli, il re Assiro, che conquistò questa città che si credeva sicura, questa città che aveva addirittura, ci abbiamo scritto qua, la sua forza non aveva limiti, perché aveva l'Etiopia e l'Egitto come alleati, quindi erano tranquilli. Eppure il Signore cosa dice qua? Voi vi credete migliori di loro. E quindi credevano, il loro rifugio era in loro stessi. Addirittura più avanti c'è scritto: tu pure cercherai rifugio davanti al nemico e in tutte le tue fortezze. Cosa facevano i niniviti? I niniviti confidavano nella loro città ben architettata, ben costruita, senza che ponessero mente alle parole di Dio. In quel giorno dell'angoscia la loro fine fu catastrofica, proprio perché avevano posto la loro fiducia in loro stessi. E invece qui Dio dà un messaggio di consolazione per tutti coloro che hanno come rifugio, che cercano come rifugio Dio. E infatti dice: è un rifugio nel giorno dell'angoscia. E questo fa un po' riflettere a quel giorno in cui Dio mandò il diluvio, quel giorno in cui fu un'angoscia per le persone che abitavano la terra, ma fu un rifugio per quelle 8 persone che entrarono in quell'arca di salvezza. E così, fratelli e sorelle, noi abbiamo un rifugio che non viene meno, che è la croce di Cristo. La croce di Cristo lì è il rifugio nel quale noi troviamo il perdono, dove il peccatore scampa dall'ira di Dio, proprio come quelle 8 persone scamparono a quel giudizio. Lì alla croce anche noi possiamo trovare i nostri dubbi morti, morte le nostre angosce, le nostre preoccupazioni, perché in Dio ci fidiamo e in Lui confidiamo. Il rifugio Dio è accessibile a tutti, dove noi possiamo trovare le sue promesse, troviamo conforto, guarigione delle nostre ferite interiori, ristoro e compassione, comprensione. E purtroppo però questi niniviti non fecero così, cercarono in loro stessi quel rifugio che però era un rifugio fragile. E sapete, mi viene in mente in montagna quando molte volte si vedono questi rifugi che sono momento di ristoro, oppure anche dove si va a alloggiare dopo un'estenuante escursione. Eppure è bello trovare, oppure quando c'è una forte nevicata, una bufera di neve, forte pioggia, sapere che quel rifugio è qualcosa che dà pace al cuore. Infatti, proprio in merito a questo, nello stesso libro di Naum, al versetto 15, troviamo delle famose parole che poi le troviamo anche predicate dal servo del Signore, l'Apostolo Paolo. Dice: ecco sui monti i piedi di un messaggero che porta buone notizie, che annunzia la pace. Questa pace che non si può avere se non si ha per rifugio Dio, se non si ha per rifugio il Signore. Ed è questa la cosa meravigliosa, che noi possiamo avere come rifugio Dio, da quell'ira che noi ci meritiamo, quell'ira che a causa dei nostri peccati abbiamo su di noi, quell'ira che Gesù prese su quella croce, affinché noi potessimo avere questo rifugio saldo, questa consolazione, questo conforto alle nostre anime. Sapete, la consolazione sta proprio in Dio, nel cercare il suo volto e pentirsi dei propri peccati. Invece la distruzione sta nel rimanere lontani da Dio, nel proprio orgoglio, vivendo una vita i cui pensieri e azioni sono contro di Lui. E la croce fu, è e sarà per sempre il mezzo per il perdono, il nostro rifugio nel giorno dell'angoscia, del giorno del giudizio, perché Gesù prese su di sé l'ira al posto nostro. È proprio nella bontà che in Efesini, al capitolo 2, al versetto 7, troviamo delle meravigliose parole. Dio ci espone che questa salvezza non è per opere che noi possiamo compiere, questa salvezza non è per sforzi che noi possiamo fare per guadagnarci il cielo, come se dovessimo fare qualcosa, potessimo meritare qualcosa davanti a Dio. In realtà qua ci dice una cosa molto importante, che leggo dal versetto 4 per completezza: ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Una bontà immensa, dimostrata attraverso la croce. Ed è questa la consolazione e il conforto che Dio ci vuole dare. E questa è la consolazione e il conforto che Naum voleva dare a quelli che avrebbero fatto di Dio il loro rifugio. E anche in Tito, al capitolo 3, versetto 4, troviamo una cosa meravigliosa: la bontà di Dio manifestata nel suo grande amore, nell'aver dato suo figlio per noi. E quindi per questo noi possiamo vedere la bontà, una bontà vivente e una bontà agente, perché Dio è bontà e tutto ciò che Lui fa è buono. Non c'è qualcosa per la quale possiamo dire che non è buono, anche se secondo i nostri metri di misura, secondo i nostri pensieri, può non essere buono. E un altro aspetto di questo Naum è che lui espone un'ira che della quale nessuno può scampare. Infatti, proprio al capitolo 1, nelle sue domande, dice al versetto 6: chi può resistere davanti alla sua indignazione? Chi può sopportare l'ardore della sua ira? Scusate. È una domanda che non trova risposta. Nessuno può resistere davanti alla sua ira. Così noi, se non ci fossimo arresi a Cristo, se non ci fossimo arresi a quella croce, non potevamo resistere alla sua ira. La sua ira giusta per noi peccatori. E così chiunque pensa di resistere a quest'ira non può. Non può. Solo un rifugio c'è, che è affidarsi e arrendersi alla croce di Cristo. E per ultimo, sempre al versetto 7, abbiamo letto: e conosce quelli che confidano a Lui. Questo ci porta ad adorare, perché Dio, che bello, conosce. E questa conoscenza non è una conoscenza banale, superficiale, nel senso che Dio conosce, sa chi sei, così. Ma è una conoscenza profonda, intima. È un termine che Dio usa per descrivere l'intimità tra marito e moglie. Ed è questo il risultato del perdono. Il risultato del perdono è un'unità a Cristo, l'essere legati a Cristo tramite la croce, tramite quel sacrificio che Lui ha fatto. Quindi Dio ci sta dicendo qualcosa di molto importante, che questa relazione con Dio si è potuta creare, questa relazione con Dio si è potuta formare grazie a il suo sacrificio alla croce. Un'unione che non può essere distrutta, un'unione nella quale Dio ci conosce profondamente, conosce nel nostro intimo ciò che abbiamo nel cuore, conosce le nostre debolezze, le nostre fragilità, conosce ciò che ci preoccupa, ciò che ci angustia, e per questo è un rifugio. Ma la cosa bella è che è questo: conosce quelli che confidano in Lui, quelli che si legano a Lui per quella fede unica che è possibile ottenere grazie alla fede in quel sacrificio che Gesù ha compiuto su quella croce. E così questo libro, Naum, ci descrive che Dio ha un messaggio di consolazione per coloro che vogliono seguirlo, per coloro che accolgono il suo messaggio di salvezza, accolgono il suo sacrificio, affinché può essere il loro rifugio. Ma d'altro canto, il Signore ci mostra che è un Dio giusto, un Dio che giudica, un Dio la cui ira è un'ira tremenda, e che il suo giudizio però è buono, è giusto, non è un suo capriccio. E quindi che possiamo noi ricordare davvero quanto è preziosa la sua bontà, una sua bontà così infinita, che i salmisti ricordano più volte questa bontà grande, questa bontà che non ha limiti, questa bontà eterna che il Signore ha riversato per noi nella persona di Cristo, ma anche un messaggio di salvezza affinché anche tu, che non ancora ti sei arreso al Vangelo, possa accogliere quanto Dio è buono. Perché molte volte ci interfacciamo con persone che pensano che Dio non agisce in questo mondo, quindi Dio non c'è o Dio non è buono. In realtà non è così, perché Dio ci mostra che Lui è ciò che è. Dio è buono, e questo è un dato di fatto. Le circostanze purtroppo sono causa dell'abbandono che l'uomo fa verso Dio, che l'uomo abbandona Dio cercando di vivere a modo suo. Ma Dio quest'oggi ci vuole porre davanti una scelta, ci pone davanti una soluzione per ricevere e gustare questa bontà, proprio come gli Niniviti 100 anni prima gustarono quel perdono che comportò la loro salvezza. Che Dio ci benedica. Amen.